Paolo Piacentini, uno dei curatori della retromarcia su Roma, da Roma a Assisi dal 22 al 30 ottobre 2022, ben trovato.
Ciao, ciao Federico, ben trovato a voi.
Raccontaci di questo evento.
È un evento fantastico, a me quando me l'hai proposto Andrea Satta di Tête Bois, l'ho presa subito come una cosa veramente molto molto carina, stravagante, importante, sempre di più in questo periodo. E quindi io ho lanciato appunto questa idea di dire facciamo 100 anni fa c'è stata la marcia su Roma, perché non facciamo qualcosa che invece riavvolge un po' il nastro della storia, cioè che cosa sarebbe successo se 100 anni fa invece di esserci questa marcia che è stata una roba che ha portato poi al fascismo, oddio, si è detto che non è solo chiaramente la marcia, portava al fascismo, c'è stata tutta una preparazione prima, ahimè, sottovalutata dagli intellettuali, dai politici, dalle istituzioni, no? Tutti gli accadimenti che ci sono stati prima, quello che rischiamo oggi forse di percorrere la stessa strada, speriamo di no. E quindi dice, perché non facciamo una cosa che sia però bella, gioiosa, non contro qualcuno, ma per la solidarietà, per l'inclusione, per tutti i valori culturali, ma ancora che politici, che comunque di sé, di per sé, segnano il tema dell'antifascismo, no? Anche riattualizzato, questo vale ancora più forza. E quindi io a un certo punto ho detto sì, allora facciamo la via Merina, facciamo Roma-Assisi, sono 9 tappe, parte il 22 da Roma con una partenza simbolica alla stazione di Bottina, alle 8 ci vediamo lì e faremo delle letture, faremo una lettura anche di alcuni brani, ci hanno proposto e l'ho accolta con piacere, insomma, di leggere alcuni pezzi più importanti dell'intervento di Liliana Segre ieri al Senato, e leggeremo anche altri testi, insomma, legati a questo tema. Poi un col cammino ci saranno comunque letture, ho detto di portare anche la bandiera della pace, che probabilmente la metteremo sullo zaino o sulle spalle, senza bandiere, perché vogliamo che proprio ci sia la forza del cammino stesso, del farci vedere, del farci ascoltare e dell'ascoltare i territori, proprio in questo ci sia la forza del nostro essere antifascisti oggi. E quindi cercheremo di incontrare se possibile anche le scuole, faremo delle iniziative, tanto anche con l'ARCI di Viterbo ci ha dato una grossa mano, soprattutto nella parte del percorso che ricade nel Lazio. Ci sarà un incontro anche con Flamiano Crucianelli, che attualmente è il presidente del biodistretto della Via Merina. Ci saranno degli incontri anche musicali, una sera ad Orte ci sarà un concerto jazz, poi ci sarà la presentazione del libro di Lorenzo Guadagnucci a Gallese, che è un libro, si chiama Camminare antifascista. E abbiamo detto che non vogliamo sigle di partito, assolutamente no. Poi se qualcuno vuole aderire, idealmente ben venga, ma non vogliamo lungo il cammino nessuna sigla di partito, vogliamo appunto essere molto inclusivi. E oggi più che mai appunto questa marcia doveva essere una marcia legata al discorso dell'antifascismo, insomma sarà una marcia anche per la pace, perché tanto il luogo simbolo è quello di Assisi. Già c'è un bel gruppo che la farà tutta la marcia, la camminata, ma ci saranno anche persone che verranno per esempio nel weekend o faranno una tappa sola. Chiaramente si devono auto-organizzare, perché questo è tutto su base volontaria. Avremo un pulmino che ci segue con degli autisti, sempre volontari che si alterneranno, il pulmino ce lo danno gratis. Quindi è tutto molto sul volontariato, per cui abbiamo chiesto alle persone che per organizzarsi a venire devono prenotare da soli, soprattutto se vengono per un giorno, insomma si devono organizzare. Io credo che ci sarà tanta gente che verrà anche nell'ultima tappa da Bevagna ad Assisi. Le sere saranno molto belle perché saranno anche cene conviviali, spesso spazi magari gestiti da una proloco, da un'associazione locale. Non tutti i sindaci li abbiamo contattati, perché alcuni sappiamo bene, proprio per estrazione politica o culturale, che magari non ci sarebbero stati su una camminata di questo tipo. La cosa impressionante che ci ha fatto un po' effetto è che addirittura in alcune situazioni dei sacerdoti che fanno dell'accoglienza pellegrina lungo il cammino della Merina ci hanno detto, io un po' l'ho dovuto chiamare per spiegargli la cosa, dice no, ma non possiamo accogliere una marcia politica, come una marcia antifascista, io l'antifascismo è una cosa legata alla Costituzione, non è che... E quindi abbiamo dovuto spiegare un po' qual era lo spirito di questa camminata, insomma.
Le tappe in media quanti chilometri sono e come sono strutturate le giornate, più o meno?
Abbiamo detto la mattina a Roma, questa cosa simbolica, alla stazione di Bottina, poi si prende il treno e si va alla Storta. Alla stazione l'appuntamento è alle 9.30 e poi lì si cammina fino a Campagnano. Tutte le altre partenze sono quasi tutte alle 8.30 la mattina e partiamo dai municipi, un po' perché è una cosa simbolica, un po' perché sappiamo che se uno deve venire, dice vabbè io vado lì, li raggiungo per un giorno, sa che alle 8.30 si deve trovare al municipio. Parte le tappe di Todi e quella di Bevagna, Todi è una tappa molto lunga, per cui Todi Bevagna, per cui partiremo alle 7.30 sempre dal municipio di Todi, e da Bevagna partiremo alle 7.30 perché poi sarà molto bello arrivare a un certo punto a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, insomma, alla stazione di Assisi, dove arriverà il treno da Roma, un treno speciale con anche una scuola di Roma dove c'è un professore che fa lavorare molto gli studenti sull'antifascismo. Non so se ci sarà anche l'assessore del Comune di Roma, insomma, comunque arriverà questo treno e poi tutti insieme saliremo, noi camminatori e quelli arrivati col treno, ad Assisi, dove ci sarà appunto lo spettacolo finale di Andrea Sapta, la Fisarmonica Verde.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli?
O scrivono a piacentinicammina@gmail.com e mi danno, non so, per esempio il numero di cellulare, così li mettiamo su un gruppo WhatsApp. Altrimenti su Facebook è un gruppo chiuso, ma basta iscriverti, basta cercare Retromarcia Roma Assisi e lì ti dice di iscriverti al gruppo e ci sono già quasi 300 iscritti, insomma, poi non è che tutti verranno a camminare, però ecco, insomma, queste sono un po' le modalità per chiedere informazioni e di iscriversi. Poi troveranno anche un evento Facebook in cui c'è la locandina, c'è tutto, c'è una piccola quota per chi cammina più di un giorno, perché sarà anche una maglietta il logo della retromarcia, e poi perché c'era una piccola tessera, purtroppo ho dovuto un po' organizzarmi formalmente, perché è vero è tutto volontariato, ma poi tu sai meglio di me che in queste cose un minimo di organizzazione formale ci vuole, perché sennò si è scoperto così, quindi l'Arci di Viterbo si è prestato a fare una tessera simbolica di 5 euro che non abbiamo nemmeno reso obbligatoria, insomma, però abbiamo tendenzialmente detto di farla perché loro stanno raccogliendo i fondi per la maglietta e per i soldi che servono la logistica, che ne so, la benzina del pulmino, tutto basato sul tema appunto del volontariato e del rimborso spese, insomma.
La retromarcia su Roma, da Roma ad Assisi, dal 22 al 30 ottobre 2022, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Paolo Piacentini. A presto!
Grazie a te, grazie Federico, ciao.
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Ascoltate, cartoline a Roma, di Gianni Farina e Consuelo Battiston. Regia Gianni Farina con Consuelo Battiston, progetto sonoro Mirto Baliani, raccolta del materiale, interviste, traduzioni, Beatrice Buzzi e Ludovico Orsini Baroni. Voice over Luigi Dadina.
Ave Romani, a voi tutti il sincero nostro saluto. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2015, un gruppo di romagnoli è giunto a Roma munito di questionari e microfoni per intervistare i turisti stranieri in vacanza nella vostra magnifica, giubilante e ora commissariata città. Il materiale raccolto, frutto di 73 interviste audio e 186 questionari cartacei, è stato tradotto, selezionato e infine assemblato per cercare di restituire le impressioni che Roma e i suoi abitanti hanno lasciato nella società dei viaggiatori, per lo più ignari delle dinamiche politiche, giuridiche, teologiche in atto nella città eterna. Tutti gli intervistati hanno sacrificato parte del loro prezioso tempo libero per dare voce a questo sondaggio. A fronte di tanti sacrifici, vi esortiamo con nordico rigore. Ascoltate!
Klaus Petersen.
Lucy Tate.
My name is Michael Norell. I am from Stockholm in Sweden.
Moi je m'appelle Dominique.
De Genève.
Prune.
Margot.
Maud.
Agathe.
Tomas.
Je m'appelle Guy.
Helena.
Julia.
Et Bertrand.
Vitor.
Ivo. Max.
Laetitia.
Ciao.
Ciao.
Perché sei qui?
Volevo sentire sulla pelle l'odore della storia. Camminare 20 chilometri al giorno e bere il migliore espresso del mondo.
We love Rome. We've been here many times.
Perché è la città originale, dove è cominciato tutto. dove è cominciata la cultura occidentale.
The history, it's just amazing. It's beautiful.
È la città dove vive il Papa, dove si trova il Vaticano, e c'è un sacco di gente giovane e felice.
It's the center of Catholicism.
La città eterna. Nella mia vita ho letto così tanto a proposito di Roma che ci volevo proprio venire.
C'est une ville magnifique. Rome, c'est le nec plus ultra.
Io volevo visitare una delle città più romantiche del mondo.
On dit Rome et mourir, voir Rome et mourir.
Non sarà facile, lo so, ma abbiamo visto la grande bellezza e ci piacerebbe ripercorrere i luoghi del film.
Perché sei qui?
Clima, cibo, siti archeologici, shopping.
Pour le café e il soleil.
Dove altro potrei andare quando inizia a cadere la pioggia di settembre? Avevo un weekend libero e c'era un'offerta Ryanair. C'era un'offerta Air Berlin. 872 to Southampton. Non sono qui per mio semplice diletto. Voglio immergermi nello studio di questa grandezza. Voglio istruire e coltivare il mio spirito.
Because we were invited by the president of our company.
Sono qui perché il nostro fortunato zio ha comprato un appartamento ridicolo vicino a Campo dei Fiori.
Business reasons.
Vogliamo conoscere le abitudini della buona società e scoprire come gli abitanti di Roma cercano di godersi la vita.
Il fallo a Roma, il fallo a Roma, il fallo a Roma. Io, là si è arrivato.
In verità, negli anni più recenti, era diventata una specie di malattia dalla quale solo una visita immediata poteva guarirmi. Lo confesso, non riuscivo neppure più a gettare uno sguardo su un libro latino. Troppo era maturata in me la sete di vedere questo paese.
C'est la dolce vita a Rome, voilà. C'est une ville, si on vivait pas, voilà, on adorerait vivre ici. On aime cette ville, on aime l'ambiance, on aime l'Italie, on aime les Italiens, on aime le Caravage, on aime manger en Italie, on aime les cafés, voilà.
In quanto città eterna, potrebbe regalarmi l'eternità, essendo io un'esistenza effimera. Non si sa mai. Tutto questo stare in fila è un gesto di remissione, docile e incondizionato. E allora, stiamo in fila.
Come ti ha accolto questa città?
Siamo stati caricati da un tassista molto simpatico che ci parlava in inglese. Ma quando siamo arrivati, ci ha mollato in mezzo alla strada, spiegandoci tutto in italiano. 145 euro dall'aeroporto.
Very honest.
E sono quasi morto di paura nel tragitto.
He was honest. He was very honest.
È un peccato che non ci sia nessuna indicazione in francese. Siamo pure confinanti. È triste. I romani non amano i francesi. Deve essere per via di Napoleone. La prima sera abbiamo fatto sesso 3 volte col portiere dell'albergo e poi distrutto una festa.
Il y a un'energia positiva.
Come ti ha accolto questa città?
Una lunga fila d'attesa alla metro Spagna perché 3 macchinette dei biglietti erano guaste. In generale, molte code. Conviene arrabbiarsi? No. Qui occorre far ricorso a quella riserva di pazienza che bisogna aver messo da parte prima di presentarsi in questo paese, pieno di piccoli despoti e di piccole vessazioni.
E il y a un'energia positiva.
Mi dispiace che nessuno ci abbia detto ciao.
Amazing people here.
C'era uno sciopero e tutti avevano deciso di goderselo con un buon umore che mi ha messo paura.
Amazing food.
Per prima cosa abbiamo assaporato la libertà di attraversare la strada come fanno i romani.
Very nice music.
come ti ha accolto questa città?
Male. Ho visitato 4 paesi in 3 settimane. Roma è stato il posto peggiore. Turisti sgradevoli, italiani arroganti, i maschi molto aggressivi. Ape! Il mio ospite è stato molto gentile, specialmente perché ha detto che gli piacevano le mie belle scarpe nuove.
Come ti ha accolto questa città?
Niente di speciale. Sembrava solo l'ennesima grande città in cui stavo entrando. Ape! Roma non ti vede. Non si accorge che sei arrivato, come non si accorge che te ne vai. La sua è un'indifferenza calda.
Cosa hai visto a Roma?
A Roma ho visto una quantità spaventosa di turisti. Ma ho visto anche gente che lavora. Ho visto un numero eccezionale di suore, di frati e di gusti disponibili nelle gelaterie. A Roma ho vissuto più epoche contemporaneamente. A Roma ho visto edifici sovradimensionati che gettano già in anticipo l'ombra della loro distruzione. Ho visto che a Campo dei Fiori, Giordano Bruno, continua ad essere bruciato. Ho visto che la Basilica di San Pietro sembra più piccola delle sue reali dimensioni e tuttavia è troppo grande. Ho visto una fontana potente. Ho sentito il suo potere. Funziona.
The fountain, you know, to be closed, that's a little strange. You know, tourist season is still on. If they're going to make repairs, I would think that they would make repairs in November, December. Huh? When there's not so much tourism.
Cosa ti ha offerto Roma?
Degli obelischi che sembrano soprammobili, tutti autentici, ma con un'aria da porta portese. Tutti quei venditori in Piazza Navona iniziano proponendoti uno di quei cosi volanti a 5 euro e finiscono per dartene 2 a 1 euro. I centurioni in carne ed ossa. Silenzio. È un po' strano dover pagare per illuminare i quadri nelle chiese. Dovrebbero essere sempre visibili. Ecco, vai a vedere i soffitti della Cappella Sistina e c'è un altoparlante che fa... È insopportabile.
Cosa non hai trovato a Roma?
Non ho trovato un McDonald's, ma è meglio così. Poi non ho trovato l'aria condizionata e... Ah, è un bel negozio di scarpe. C'è poca arte moderna. Ero emozionata all'idea di vedere il Papa, ma adesso è in America.
Cosa non hai trovato a Roma?
Cestini della spazzatura per strada, trasporti pubblici decenti. Un po' di silenzio. Non abbiamo incontrato persone calorose e amichevoli.
Cosa non hai trovato a Roma?
Bagni pubblici. Negozi aperti 24 ore. Io non ho trovato l'amore come succede nei film italiani. Ma magari in questi giorni...
Cosa non hai trovato qui?
Puntualità, è la natura dei romani, il loro DNA. Generazione dopo generazione si tramandano la consuetudine dell'eterno ritardo.
Cosa non hai trovato qui?
Educazione e disponibilità. È il posto meno amichevole in cui sia mai stato. Non tornerò mai più a Roma.
Cosa non hai trovato qui?
Un fornaio. Ma come fate?
Cosa non hai trovato qui?
Non ho trovato pace perché tutti hanno un sistema d'allarme, ma nessuno lo sa usare.
Cosa non hai trovato qui?
In altri luoghi. Bisogna andare a cercare le cose importanti. Qui se ne è schiacciati, riempiti a sazietà.
Cosa non hai trovato?
Non ho ancora visto gli anziani al balcone che guardano i passanti.
Cosa non hai trovato?
Le cose che compri qui sono le stesse che trovi ovunque. A Londra come a Copenaghen.
Cosa non hai trovato?
Una connessione wifi decente.
Cosa non hai trovato?
Qui è tutta una sfida. Anche uscire dall'aeroporto. Organizzazione zero.
Cosa non hai trovato a Roma?
No, non c'è qualcosa che non ho trovato. Perché non so cosa cercavo.
No, y a pas quelque chose que je n'ai pas trouvé. Parce que je crois que je ne savais pas ce que je venais chercher.
Abbiamo chiesto ai turisti quale fosse il loro ruolo all'interno della città, proponendo una serie di risposte possibili, ma offrendo anche la possibilità di inventarne altre e di spiegare le motivazioni della loro scelta. Ecco un bilancio sintetico del sondaggio. Alla domanda, secondo te i romani ti considerano come? Il 37% degli intervistati ha risposto un cliente. Roma è in vendita e lo sanno tutti. Il 19% degli intervistati ha risposto una persona, perché si sente trattato con genuina cordialità. Il 15% degli ospiti si sente trattato da amico, perché i romani sono tutti sorrisi. L'11% dei turisti si sente merce, perché l'ospitalità è falsa e superficiale. Un altro 10% ha dichiarato di sentirsi semplicemente un turista, che riassume un po' tutte queste risposte. Il 7% invece si sente fesso, perché molta gente cerca di vendergli delle cazzate e perché i ristoratori fanno i furbi con il resto. Il 2% si sente considerato come un benefattore, perché è un'importante risorsa economica. Poi ci sono 3 cinesi che si sentono dei polli da spennare, un tedesco che si sente considerato come un barbaro perché gli altri turisti lo sono, un danese che si sente un idolo perché sa bere tanta birra, e infine una che ha detto semplicemente:
non credo che ai romani importi di noi. Ci sono talmente tanti turisti che siamo solo parte della folla.
Ti sei mai trovata in una situazione sgradevole a Roma?
Sì, qualcuno ha cercato di borseggiare Nancy in metropolitana. Quando l'abbiamo affrontato, ha bloccato le scale mobili a metà corsa.
Ma davvero?
A San Lorenzo, un marocchino ha cercato di portarci via orologi e iPhone.
Ammazza, oh.
Ieri sera, una zingara che mi aveva chiesto dei soldi mi ha sputato addosso.
Ma davvero?
Sono 15 giorni che i suonatori di cornamusa ci svegliano alle 4 del mattino. È gente capace di far odiare la musica.
Ammazza, oh.
Io non voglio comprare un selfie stick.
Scialla.
Gli unici problemi li ho avuti con dei turisti di merda. Buttateli fuori tutti.
C'è ragione.
Poi la gente dice: fanculo, cazzo, porca miseria, cose così.
E sti cazzi?
Hai mai preso un autobus? Oppure, hai mai cercato di essere in orario? È semplicemente impossibile.
C'è ragione.
Lo sciopero. Abbiamo camminato 12 chilometri.
Poveretto.
Oggi l'autobus non passava mai e quando è arrivato era già pieno. In molti hanno cercato di salire lo stesso, per cui urla a spintoni.
Poveretto.
L'inciviltà la sperimenti a qualsiasi semaforo. Al primo incrocio già ti mandano a quel paese e lo fai anche tu, non puoi essere da meno.
Rimostasci tua.
La corruzione nasce quando la gente comincia a parcheggiare sul marciapiede.
E sti cazzi?
Passiamo il nostro tempo in fila o fermi ad aspettare un autobus. Ma non è così male. Siamo spinti a prenderci un tempo per riflettere sulla vita.
Mannate tutti a fanculo.
L'unica cosa davvero negativa per me è che non conosco nessun italiano con cui parlare. Mi sento un po' solo.
Poveretto.
siamo state spintonate dal personale dei musei. È scioccante. Sono le persone istituzionali ad essere antipatiche.
C'hai ragione.
Sono stato in un ristorante vicino a Piazza Navona. Volevo prendere una pizza a 10 euro, ma mi hanno fortemente consigliato il piatto del giorno, del pesce arrivato da Napoli, che ho pagato 50 euro.
Scialla.
Ormai vedo chiaramente che cosa si adimira qui a Roma. I tanti circoletti che vivono ai piedi della signora del mondo lasciano trasparire un certo provincialismo. Bisogna abbracciare un partito, lodare artisti e dilettanti, denigrare i concorrenti, piegarsi a tutti i capricci dei grandi e dei ricchi.
Ammazza.
Dimmi tre aggettivi per descrivere un romano.
Elegante, bello, espressivo. Attivo, spontaneo, esagerato, amichevole, passionale, vitale, serio, tutto nello stesso momento. Amichevole, tranquillo, indifferente, felice, rispettoso, arrogante, sporco, religioso, canterino, aperto, impaziente nel traffico, stilosissimo, Nasoni. Classico, colto e grafomane, intenso, affascinante, disponibile ad aiutare, cattolico, antico, autentico, felice e piacevole, carini ed eleganti, antiquato, carino, sexy, apre lo spritz, sesso e divertimento, amichevole, rumoroso, cattivo, gradevoli e carini, ci sono molte belle ragazze, pieni di carattere, eleganti gli anziani, amichevoli e disponibili, di carattere, amichevole, accogliente, filippino o indiano, non ho ancora visto un romano. Tradizionalista, patriottico, frettoloso, felice, occupato e preoccupato, sgradevole, arrogante, antipatico, vitale, aperto, concentrato sugli affari, pirati della strada, rilassato, amichevole, elegante, rumoroso, divertente, elegante, amabile, aperto, elegante, esuberante, gradevole, simpatico, elegante, interessante, vibrante, alla moda, schietto, impulsivo e comunque elegante, amichevole, caloroso, elegante, alla moda, rumoroso, orgoglioso, esuberante, modaiolo, caotico, passionale, vanesio, belloccio e ben vestito, affaccendato, espressivo, appassionato, caloroso nell'accoglienza, espressivo nella gestualità, aperto nel dialogo, travolgente, 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 casinaro ma vero, infinito, artista della vita, amante del cibo e del bello, fico, sgradevole, rilassato, simpatico, vivace, accogliente, disorganizzati, insicuri, burini, simpatici, disorganizzati, poetico, caotico, tranquillo, benevolo, rumoroso, caotico, disordinato, sempre in ritardo, divertente, rumoroso, sporco, rumoroso, piccolo, stiloso, antico, bello, di gran gusto, rude, antipatico, arrogante, fantastico, sveglio, caotico, vino, vino, vino! Sporco, antiquato, costoso, storico, artistico, letterario, affaccendato, storico, orgoglioso, disponibile, piacevole, cortese, piccoletto, impiccione, rozzo, basso, impiccione, sicuro di sé, stiloso, orgoglioso, appassionato, espressivo, si gode la vita, elegante, stravagante, raffinato, parla a voce alta, elegante, sorridente, accogliente, matte al volante, grafomane, parla con le mani, cinico, sorridente, avvenente, cortese, elegante, sorridente. Non li distingo, forse quelli eleganti un po' suadenti. Sorridente, positivo, vitale, accogliente, alla moda. Italiano, rumoroso, stiloso, rozzo, bello. Cosmopolita, furbo, cinico un po' stronzo, chiacchierone, incosciente, ruffiano, inaffidabile, cinico. Non possiamo giudicare i romani in generale, possiamo solo giudicare i commercianti. Temperamento forte, generoso, flessibile, simpatico, aperto, bravo, volubile, rumoroso, sexy, confusionario, comunicativo, amichevole. Le romane sono sempre al telefono, generoso, aperto di mente, gentile, disponibile, attivo e coraggioso, perché non è facile vivere qui, paraculo, cialtrone, di cuore, paraculo e divertente, menefreghista e leggero, insolente, divertente, cinico, pigro, prepotente, indolente, schietto, teatrale, buono e carogne insieme, crudele, dispettoso, ironico, giocoso, sbraccato, superficiale, cialtrone, 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 carino, stiloso, rilassato, arrogante, presuntuoso, gentile, brillante e naturalmente cascamorto.
questa città può favorire una conversione religiosa?
En fait, je pense que même si on n'est pas croyant, il y a un tel.
Penso che anche se non si è credenti, si è talmente catturati dalla bellezza delle costruzioni che per forza di cose si resta un poco scossi.
Je pense qu'on est forcément ému et il y a une sorte de.
Voilà. Et moi je suis pas totalement d'accord parce que hier on est allé visiter la chapelle Sixtine.
Io non sono del tutto d'accordo. Quando ieri siamo andate a vedere la Cappella Sistina, mi aspettavo di trovare un luogo veramente emozionante. Ma lì dentro tutti parlano, non c'è nessun raccoglimento religioso, o quantomeno rispettoso di quel che rappresentano quegli affreschi. E quindi trovo che la conversione sia fuori discussione. Anche questi grandi eventi promozionali, come il Giubileo, servono solo a far girare i soldi, e forse Roma non ne sa approfittare. Ma in ogni caso qui la religione fa parte del turismo. È una cosa che serve ad attirare qua le persone, ma che risulta un po' falsa.
Attirer les gens, mais que c'est un peu faux.
Mais toi t'es pas d'accord.
Moi j'ai ressenti quelque chose dans la Chapelle Sistine, j'ai senti
Io però ho sentito qualcosa nella Cappella Sistina. Mi sono sentita immersa nell'opera di Michelangelo, nel mio rapporto con la religione. Alla fine la reazione è personale. Bisogna riuscire a fare il vuoto nella propria testa e dimenticare i turisti.
Riuscire a fare il vide nella sua testa, in questi luoghi, il faut riuscire a oubliare i turisti.
Questa città può favorire una conversione religiosa?
For sure, I'm already feeling like a saint.
Sicuro, io mi sento già un santo. Io non mi lascio convertire, questo è certo. Io voglio dire sì, perché la religione è un prodotto che si vende bene. Qual è la religione? Forse non al cristianesimo, ma a qualcos'altro. Io ho visto un ragazzo col turbante. Probabilmente lui si è convertito.
So probably he was converted.
Questa città può favorire una conversione religiosa?
Converting someone, yeah, it could be. If you are in doubt and you are searching for something and
una conversione? Sì, potrebbe essere. Se hai dei dubbi, se sei alla ricerca di qualcosa. Conosco persone che sono venute a Roma e grazie ad alcuni incontri ed esperienze importanti hanno davvero cambiato la direzione della loro vita. Questo potrebbe anche ripercuotersi sul proprio credo. Perché no? Se ti senti perduto e stai cercando qualcosa, se hai bisogno di affrontare l'ignoto. Io non sono religioso, ma mi sento molto bene dentro le chiese. Ma c'è dell'altro che può provocare delle conversioni. Ed è vedere a Roma dei cristiani felici, uniti. Tutte queste suore, questi monaci, sembrano in piena armonia con loro stessi. Ed è la cosa più importante. Sembra davvero che si siano trovati.
American priest walking and talking and they look they are in harmony with themselves. That's the most important thing. They feel they have found themselves in some way.
Dimmi il nome di un romano.
Caesar.
Julius Caesar.
Caesar?
Augustus, Agathe Augustus.
César, Auguste, Néron, Trajan, Adrien.
Hadrian.
Adriano.
Hadrian.
Marc Aurèle, Antonin le Pieux.
Caesar.
qui d'autre? Il y en a plein. Otton, Vitellius, Aelius.
Marcello Mastroianni.
Adriano.
César. Romulus, Rémus, qui d'autre Augustin, on a vu qui d'autre.
Faustine, Crispine.
Ah oui, Vittorio Emanuele II.
Marcello Mastroianni, mais je ne suis pas sûr qu'il était romain d'ailleurs.
Questi romani sono tutti morti. Sai dirmene uno vivo?
Pope Francisco.
Berlusconi.
Berlusconi.
Sophia Loren.
Berlusconi, he's not Roman, right? Berlusconi?
Mia cugina, Bianca Africano.
Roberto Benigni, il romano? No, non lo so.
Tutti.
Tutti.
We're Australian. I don't know. Sorry.
Monica Bellucci.
Totti. Roman? Oh, Totti. Oh.
Francesco Totti.
Oui, Francesco. Francesco Totti.
Ah, Francesco Totti.
No, io non conosco nessun romano.
Noi invece ne conosciamo uno. Vittorio Giacopini.
Ave!
Ave, romagnoli.
Cosa possono scoprire i turisti qui?
Che cosa ne possono scoprire? Non possono scoprire niente, perché per scoprire devi cercare qualcosa. Allora cosa vanno cercando? Ma li vedete in giro per Roma, incolonnati, col cretino davanti che c'ha il cappellino, l'ombrellino, la sciarpetta, e dietro tutti con l'ombrellino, la sciarpetta, magari col Walkman, che camminano attraverso sempre le stesse strade, gli stessi percorsi. Di che cosa vanno in cerca? Di quello che hanno già visto, di quello che già conoscono, dei simulacri di una Roma che è passata attraverso lo spettacolo di Anita che esce dalla Fontana di Trevi, la scalinata di Piazza di Spagna. Vanno cercando la Roma della grande bellezza, vanno cercando la bocca della verità, vanno cercando quello che hanno già visto.
Maledici o benedici la città e i suoi abitanti.
C'è questo verso di Shakespeare, Let's Rome in its deeper melt, che Roma affondi, che venga affogata, si mescoli con il suo Tevere, con il fiume. Beh, io penso che questa città ormai non può essere più salvata, va maledetta, va soltanto maledetta, abbandonata, va superata. C'è solo una cosa vitale dentro alla città, il fiume che l'attraversa, questo fiume giallo, catarroso, sporco, schifoso, che a un certo punto deve far saltare gli argini, deve diventare più grande della città. Tutto deve diventare acqua, e quando Roma sarà tutta allagata dal Tevere non sarà nemmeno un lago, non sarà un bel lago, sarà una marana, una fogna, una pozza. Ecco, io la maledico, che vada a mollo.
Benedici o maledici la città?
Mi verrebbe da dire lunga vita a Roma. Ma da quanto tempo è qui? 3.000 anni, tipo. Ha già avuto tutte le benedizioni possibili. Non ne ha bisogno. Possa la vostra città sopravvivere a lungo e attrarre sempre più turisti. Vi preghiamo, romani. Ricordatevi che vivete nella città più bella del mondo. Voi lo dite sempre, ma forse non l'avete capito davvero. Forse non avete capito fino in fondo dove vivete. Vi preghiamo, romani, ricordatevi che vivete nella città più bella del mondo e che la sua bellezza è sotto la vostra responsabilità. Spero che tutti i romani siano costretti ad utilizzare i trasporti pubblici e spero che vengano privati dei loro smartphone per il resto della loro vita. Possa Roma continuare ad essere abitata dai romani ma amministrata dai tedeschi! Che i romani che fanno mangiare merda ai turisti mangino merda per sempre. E sai perché? Perché se fai una pizza cattiva non è che risparmi, sei solo uno stronzo. Quindi se fai una pizza cattiva brucia all'inferno.
5, 4, 3, 2, 1, fuoco!
Non c'è nessun giusto, nemmeno uno. Non c'è chi comprenda. Tutti hanno smarrito la via. Insieme si sono corrotti. Non c'è chi compia il bene. Non ce n'è neppure uno.
Il 5 di novembre inizierà un processo storico.
Vi benedico tutti. Adesso i parchimetri funzionano. C'è un'evoluzione. Bravi!
le vostre chiese si trasformino in moschee e le vostre strade si abbeverino del sangue degli infedeli. Possano le vostre fontane gettare denaro al posto dell'acqua.
E non vi deluderò, non vi deluderò!
Maledetti, siate maledetti per aver venduto Eric Lamela al Tottenham!
La lupa ingoierà il sole e ciò apparirà agli uomini una grande sventura. Le stelle cadranno dal cielo, la terra intera tremerà, gli alberi si sradicheranno dalla terra e i monti rovineranno e tutti i vincoli e le catene si spezzeranno e si infrangeranno. Allora la lupa sarà libera.
Maledetti! Maledetti! Sarete schiacciati nella polvere come dei vermi. Maledetti!
Altre Rome verranno. E io non so immaginarne il volto, ma avrò contribuito a formarlo. Roma vivrà. Roma non perirà che con l'ultima città degli uomini.
Quali delle città visitate è piaciuta di più a vostra Altezza?
Ognuna nel suo genere è indimenticabile. Tuttavia potrei dire Roma. Sì, Roma, senz'altro. Il ricordo di questa mia visita non mi abbandonerà, fin tanto che vivrò.
Vuoi aggiungere qualcosa?
No. Adesso devo proprio andare.
Grazie. Arrivederci.
Ciao.
Lo spettacolo Ascoltate, cartoline a Roma, di Gianni Farina e Consuelo Battiston. Regia Gianni Farina, con Consuelo Battiston, progetto sonoro Mirto Baliani, raccolta del materiale, interviste, traduzioni, Beatrice Buzzi e Ludovico Orsini Baroni. Voice over Luigi Dadina. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. L'autore e attore Gianluca Riggi sullo spettacolo Lettera per la notte di San Lorenzo, dal 21 al 23 ottobre a Roma al Teatro Furio Camillo.
Ben trovato a te.
Ce ne parli?
È un testo che ho iniziato a scrivere quasi sotto la pandemia, perché volevo ricordare contemporaneamente sia Paolo Pasolini, di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita, che la Marcia su Roma, perché quest'anno è anche il centenario della Marcia su Roma. E questo tentativo di legare questi due eventi, cioè la vita di Pierpaolo Pasolini e la Marcia su Roma, mi ha fatto attraversare praticamente gran parte della storia d'Italia dal 21-22 fino al 92. Le due cose si incrociano e si sostengono l'un l'altra, insomma, uno perché è antifascista e comunista, l'altro insomma, con gli esiti che conosciamo.
Come hai deciso di strutturarlo?
C'è un lato che è un po' teatro inchiesta, che parla anche altri spettacoli fatti, cioè narrare sia la storia, la vita, per brevi linee, perché poi in realtà molti degli spettatori che vengono conoscono, insomma, la vita di Pierpaolo Pasolini, come è morto, quindi non mi andava di ritornare su questi eventi. Su Petrolio, su l'inchiesta ed è quello la traccia che segue più che altro. E dall'altra parte poi proprio sono immaginato questa marcia su Roma che in realtà non si è conclusa il 28 ottobre del 1922, ma che è andata avanti ed è proseguita nel tempo, e quindi ci sono tutta una serie di eventi dopo la fine della guerra che vanno dal 47 al 92, in cui è chiaro che questa lunga marcia nera in realtà in Italia è proseguita, e purtroppo insomma poi gli esiti li vedremo.
Quali eventi secondo te sono stati cruciali nel dopoguerra?
Come dicono lo spettacolo, la madre di tutte le stragi è Portella della Ginestra, non solo perché un bandito commette la prima strage politica della storia d'Italia, ma perché questa strage poi in realtà è stata coperta, è stata nascosta. Ci sono addirittura 16 versioni ufficiali della morte di Salvatore Giuliano, quindi i legami tra alleati sbarcati, mafia, Stato italiano, polizia, eccetera, eccetera, sono evidenti, no? E quindi quella è la madre di tutte le stragi. Poi nella storia d'Italia in realtà ogni 15 anni succede qualche cosa di grave che cambia proprio le carte in tavola. E 15 anni dopo, infatti, c'è stata la morte di Enrico Mattei, fondatore e presidente dell'ENI, che ha una visione, condivisibile o meno, del mondo, della gestione dell'energia, del petrolio, eccetera, eccetera, e che comunque la mafia verrà incaricata di eliminare. E la storia cambia con questo omicidio, perché Eugenio Cefis prende le redini di gran parte del mondo economico italiano. E Pasolini lo capisce, lo comprende Pasolini, e prima di Pasolini l'aveva compreso Mauro De Mauro, che è un altro personaggio, insomma, che poi scomparirà nel nulla nel 1970. E poi, 16 anni dopo, c'è purtroppo il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro. Questo è un altro evidente accadimento che cambia la storia d'Italia. Possiamo dire che la fine della Prima Repubblica non è il 92, ma è il 78, perché dal 78 in poi, nei 14-15 anni in poi, succedono tutta una serie di cose. I rapporti politici si ammalano, si imputridiscono, e si arriva poi inevitabilmente al 1992, quando poi c'è l'uccisione di Falcone, di Borsellino, una specie di colpo di Stato. In realtà poi scoppia l'inchiesta Mani Pulite, insomma l'Italia effettivamente poi cambia radicalmente. Nel 93 nasce Forza Italia, e poi è tutta storia recente in un certo senso. Però questi secondo me sono i punti: il Portella della Ginestra, l'uccisione di Enrico Mattei, Aldo Moro e tutto quello che accade nel 92 sono i quattro punti cardine della nostra storia poi alla fine.
Questo titolo
nasce da una situazione molto intima, cioè mi sono immaginato ragazzo 22enne del 1992, perché io sono del 1970, e scrivo una lettera ad un mio amico o ad una mia amica che non ho mai spedito, in cui ricordo le nostre notti di San Lorenzo. E da questa narrazione, questo ricordo delle notti di San Lorenzo, si comincia poi a parlare di Petrolio, che è stato pubblicato nel 1992, da lì da Marcello Dell'Utri, e si parte, non si finisce, si potrebbe non finire. Come poi ci sono due danzatori che marciano tutto il tempo su due bidoni di petrolio.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Officina delle Culture, sia su Instagram che su Facebook che sul sito.
A presto!
Grazie, grazie a tutti quanti.
L'autore e attore Gianluca Riggi sullo spettacolo Lettera per la notte di San Lorenzo, dal 21 al 23 ottobre a Roma al Teatro Furio Camillo. Con Jacopo Candeloro, co-direttore artistico della rassegna Circo Polo, a Roma, Parco del Forte Ardeatino, dal 10 al 23 ottobre 2022, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
Ce lo presenti?
Circo Polo è una rassegna dal 10 al 23 ottobre al Parco del Forte Ardeatino, organizzata dalla Scuola Romana di Circo con i contributi del Comune di Roma. Abbiamo pensato questa rassegna fondamentalmente per bambini e adulti e bambini di tutte le età, con uno splendido chapiteau di circo, e quindi faremo delle attività di laboratori, di spettacoli, di musica per il quartiere e per tutti coloro che vogliono venire. Abbiamo un programma molto fitto, durante la settimana ci sono dei laboratori rivolti ai ragazzi, laboratori intitolati Tutti in Scena, che fanno dei laboratori di teatro, di clown, e porteranno poi nel programma, durante il fine settimana, nel programma di spettacoli ci sarà anche una piccola esibizione di questi ragazzi. Poi durante i due fine settimana arriva il vivo della programmazione con laboratori aperti ai bambini, sia di circo sia di arti varie, quindi abbiamo pensato una programmazione dove ci sono dei laboratori per esempio di musica e pittura o di musica e circo, quindi dove le varie arti si possano in qualche modo incontrare e contaminare. E abbiamo anche un bel programma di spettacoli dove vorrei citare almeno i due principali. Venerdì 21 ottobre ci sarà la presentazione di un progetto della Scuola Romana di Circo a cui teniamo moltissimo, perché è la presentazione della Community Library itinerante del circo, cioè una piccola biblioteca specializzata proprio sul circo che è stata creata proprio per andare in giro ed essere presentata come installazione al pubblico per presentare un po' la storia del circo e dello spettacolo in generale. Dopodiché, nello specifico, il 21 ci sarà uno spettacolo che è stato creato proprio su questa scenografia, questa ricostruzione di un carrozzone d'epoca che ospita questa piccola biblioteca. Lo spettacolo si intitola Finché sarete intorno a me, vuole essere un omaggio al circo con un musicista anche dal vivo e una compagnia di circo contemporaneo. E l'altra giornata clou del festival è il sabato 22 ottobre, dove ospiteremo un programma fitto durante tutta la giornata. Voglio in particolare ricordare che ci sarà il Brave Talk e soprattutto la sera ci sarà il Gran Galà delle Donne, che per noi questo vuole essere un momento molto importante, perché attraverso questa giornata pure vogliamo valorizzare molto il rapporto che storicamente c'è sempre stato tra le donne e il circo, nel senso che le donne al circo hanno sempre goduto, anche in epoche non sospette, di un'emancipazione importante, di dei ruoli fondamentali, e il circo in qualche modo è stato per l'appunto un motore importante proprio per l'emancipazione femminile in generale, quindi vorremmo mettere pure bene l'accento su questa cosa.
Come era nato il progetto?
Il progetto Circo Polo è nelle menti della Scuola Romana da molto tempo, perché appunto come scuola ci piace immaginare appunto che prima o poi la città di Roma possa diventare in qualche modo un po' una capitale anche del circo, per quello che riguarda il panorama del circo contemporaneo italiano. Quindi con la scuola abbiamo sempre anche fatto molte iniziative, spettacoli, progetti appunto anche paralleli alla scuola per poter alimentare quella che è la realtà del circo a Roma. E quindi l'idea di Circo Polo in realtà nasce da un progetto molto più ampio che speriamo di riuscire nel tempo a realizzare, di creare proprio un vero e proprio polo di circo a Roma. Per adesso appunto prende forma in questa rassegna che speriamo di riproporre anche in altri municipi, anche in altri parchi, anche in altre zone di Roma, e magari appunto nel tempo riusciremo a creare un vero e proprio punto di riferimento per la città, per tutto ciò che riguarda il panorama del circo contemporaneo.
Ci dai tutti i riferimenti internet per il programma?
www.circopolo.com. Ovviamente ci trovate su tutti i social cercando Circo Polo, oppure www.scuolaromanadicirco.net e relativi social di Scuola Romana di Circo, perché le informazioni sono condivise su entrambe le piattaforme. Molti spettacoli sono gratuiti, la maggior parte delle attività sono gratuite, varie saranno comunque con prenotazione, alcune con prenotazione obbligatoria, alcune con prenotazione consigliata. Alcuni spettacoli sono a pagamento con un biglietto di 10 euro intero e 5 euro ridotto per i bambini e per chiunque all'entrata dimostrerà di avere un'abilità circense.
La rassegna Circo Polo a Roma, Parco del Forte Ardeatino, dal 10 al 23 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento al codirettore artistico Jacopo Candeloro. A presto!
Ciao a tutti, vi aspettiamo al Parco di Forte Ardeatino. A presto, Circo Polo, ciao a tutti!
Con Irene De Marco di Marte Live per presentare il festival multidisciplinare biennale Marte Live. Salti quantici, questo è il sottotitolo dell'edizione di quest'anno. Oltre 100 luoghi tra Roma e Lazio dal 15 al 23 ottobre 2022. Ben trovata.
Ciao, grazie, grazie mille, grazie per avermi chiamata, per avermi invitata.
Come si caratterizza?
Biennale Art Live è un grandissimo festival multidisciplinare. Sono 20 anni che facciamo, diciamo, lo spettacolo totale, che è il fulcro centrale della Biennale, ovvero un concorso per artisti emergenti in 16 categorie artistiche, in cui partecipano più di 300 artisti in tutta Italia, anzi quest'anno anche da tutta Europa. Vengono anche i finalisti dalla Polonia, dalla Lituania, dalla Germania, e, insomma, siamo sparsi un po' in tutta Europa, stiamo conquistando l'Europa, altro che Marte. E poi ci sono diversi progetti speciali, quest'anno sono 14, e ogni progetto speciale ha, diciamo, la sua caratteristica, quindi abbiamo dal festival di musica in diversi locali di Roma, come Alternative, oppure abbiamo Danza Battente, che è un festival di danza nelle strade della capitale. Ci sta Open Gallery Digital, che invece è una mostra di arti visive digitali in tantissime gallerie. Poi c'è Suggestiva, che è uno dei nostri progetti più amati, ovvero sono concerti suggestivi evocativi in posti straordinari, come per esempio nelle ultime tradizioni si ospita il Parco Archeologico della Appia Antica, che è uno spettacolo incredibile già di suo, ma con la musica poi diventa proprio una cosa stupenda. Poi ovviamente abbiamo il teatro, abbiamo la street art, abbiamo tanti laboratori, workshop, insomma siamo pieni di cose da fare.
Ecco, proprio in questo senso, quanti sono nel complesso gli eventi che presentate?
Sono sicuramente più di 100, sono più o meno 1500 artisti in tutto, in più di 100 location, comprese appunto gallerie, club, piazze, muri per la street art. Insomma, siamo veramente ovunque, con tantissimi artisti che vengono un po' da tutto il mondo. Abbiamo anche ospitato gli ospiti di Black Emperor, che venivano dal Canada, quindi insomma quest'anno abbiamo fatto le cose proprio in grandissimo.
Com'è stata la scelta dei luoghi?
È sempre caratterizzata un occhio particolare che abbiamo per le zone non centrali della città. Ci piace andare nei posti che la cultura più difficilmente raggiunge, quindi le periferie, come può essere Corviale, ma anche altri posti che comunque magari non sono proprio, sai, il classico Colosseo, anche Garbatella. Comunque ci spostiamo sul quadrante est e anche il quadrante nord-ovest, quindi zone che di solito a livello culturale hanno un'offerta più limitata. Quindi ci piace essere inclusivi di tutti i cittadini di Roma, anche cercando di assecondare i gusti un po' di tutti, per spingere di più le persone a uscire di casa e godersi l'arte, soprattutto dopo 2 anni di pandemia in cui stare in casa è stato d'obbligo. Cerchiamo di riportare le persone alla vita reale e a interagire tra loro anche attraverso qualcosa di molto bello, come può essere la musica, la street art, il teatro e tutto il resto, insomma.
Invece la scelta riguardo ad artisti e ad artiste?
Noi siamo un team di diversi direttori artistici per ogni progetto speciale. Giuseppe Casa, che è l'ideatore di Marte Live, è il direttore artistico che supervisiona tutti i progetti, però ogni progetto poi ha diversi ragazzi e ragazze, anche molto giovani, che si occupano di scegliere gli artisti. Quello che noi cerchiamo di fare è sicuramente seguire una linea che caratterizza Marte Live, quindi qualcosa sempre orientato alla multidisciplinarità, ad artisti che hanno anche fatto la storia delle loro discipline, ma soprattutto quello che cerchiamo di fare è coinvolgere quanto più sicuramente artisti emergenti, che hanno molta difficoltà appunto ad emergere in questo panorama italiano culturale, che anche questo purtroppo post pandemia è sicuramente peggiorato, ma cerchiamo di fare una programmazione che possa essere interessante per tutti senza abbassare mai la qualità. Quindi cerchiamo sempre di tenere molto alta la qualità. Infatti quest'anno abbiamo veramente ospiti eccezionali, abbiamo avuto Davide Mia, avremo Ascanio Celestini, Joris per la street art, per esempio c'è Gianluca Petella con Cosmic Renaissance Monk, o di Marlene, di Aitma Village. Ci sono un sacco di artisti e artiste che appunto hanno dato veramente tanto al panorama culturale italiano e non solo.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Ci trovate su biennalemartelive.it e poi come Martelive sia su Facebook che su Instagram, e da lì poi ci sono i link a tutti i progetti speciali, come può essere Danza Battente, Alternative, Suggestiva, Performazione, Open Gallery, insomma tutti quanti. Quindi ci trovate ovunque, anche su LinkedIn, su TikTok, siamo ovunque.
Come mai questa scelta del sottotitolo Salti Quantici?
Il responsabile di comunicazione, Francesco Brutto, ha letto un articolo su appunto i Quantum Leap, un articolo che parlava di spazio e di astronomia, e quindi è una cosa che lo ha subito colpito per la potenza di questi salti che sono una specie di esplosione di energia. E la cosa interessante di Matt Ryder è che sembra un'onda energetica, no? Arriva all'improvviso il 15 ottobre, si porta via tutta la città, se la prende, se la porta fino al 23 ottobre, riempiendola di arte, di artisti, insomma di magia, chiamiamola così.
Il festival multidisciplinare Biennale Marte Live, dal titolo Salti Quantici, in oltre 100 luoghi tra Roma e Lazio, dal 15 al 23 ottobre 2022, un saluto e un ringraziamento a Irene De Marco di Marte Live. A presto!
Grazie mille!
Con Alessandro Fabrizi, uno dei curatori di Città Luogo di Poesia, rassegna di eventi per il centenario dalla pubblicazione della Terra Desolata di Eliot a Roma dal 17 al 21 ottobre 2022. Ben trovato!
Ben trovato a te, buongiorno!
Raccontaci tutto!
Vi racconto tutto. Allora sì, 100 anni fa, nel 1922, usciva questo poema così importante, così strano, così ricco e strano, potremmo dire, parafrasando Shakespeare, che si chiama La Terra Desolata, The Wasteland. E sono 100 anni dalla prima pubblicazione e con un gruppo di colleghi, amici, abbiamo deciso di festeggiare questo centenario con appunto questa manifestazione che comprende un convegno dal 19 al 21 ottobre a Casa delle Letterature, in cui esploreremo la Terra Desolata come fosse un impatto, per cui vari studiosi ci condurranno per le strade di questa città alla ricerca delle tracce di Shakespeare, e questa sarà Nadia Busini, di Dante, questo sarà Carlo Ossola, dell'arte figurativa, e questo sarà Tommaso Montanari, e tanti altri, ci saranno Pietro Montani, Vincenzo Trione, Enzo Bianchi, Yolanda Plescia, Piero Boitani, Emilia Di Rocco, insomma tanti studiosi che ci condurranno per le strade di questa città. Poi ci sono due letture del testo, una in inglese, e ci tengo particolarmente perché verrà Joel Taylor, poeta inglese che ha vinto il premio T.S. Eliot del 2022, è una straordinaria performer che verrà a leggere La Terra Desolata, è per la prima volta in Italia e questo sarà a Teatro Ciak la sera del 18 ottobre, e ci sarà la lettura in lingua italiana tenuta da due poeti, Franco Marcoaldi e Valerio Magrelli, che sarà a Casa delle Letterature il 19 ottobre alle 18:15. E ci sarà anche un laboratorio di Patrizia Manichelli, la mattina per gli adulti, il pomeriggio per i bambini, al Centro Arci Malafronte dal 17 al 21, dedicato alla poesia degli oggetti ed è ispirato alla teoria del correlativo oggettivo che aveva escogitato, raccontato, esposto Eliot in un suo bellissimo saggio. E infine ci sarà appunto il lavoro che sto curando insieme a un gruppo di colleghi, di attori, di teatranti, che è una improbabile, impossibile e azzardata versione per la scena del poema di Eliot, della Terra Desolata, che abbiamo chiamato Città Irreale, e questa sarà il 20 e 21 ottobre al Teatro Ciak, con le musiche di Gianluca Misiti, i costumi di Marina Sciarelli, e tra gli attori ci sono Laura Matti, Maurizio Rippa e tanti altri.
La scelta degli interpreti?
Gli attori, tra cui ci sono anche Elisa Menchichi, Maria Vittoria Argenti, Olimpia Fortuni, Leonardo Gambardella, Alessio Esposito, sono il gruppo di attori con cui, tu lo sai, più o meno da un po' di anni organizziamo la festa di teatro ecologico a Stromboli, con i quali c'è una sintonia e sono riuscito a coinvolgerli in questa follia. Per quanto riguarda le letture del poema, come ti dicevo, mi piaceva che a leggerlo in italiano fossero due poeti italiani importanti come Marcoaldi e Magrelli, e a leggerlo in inglese fosse invece una poeta madrelingua che lo leggesse nella sua lingua originale, e la scelta di Joel Taylor è caduta proprio perché lei è una rappresentante della lettura ad alta voce della poesia, che fortunatamente è un fenomeno che si sta diffondendo, e quindi mi sembrava giusta per questa operazione. Per quanto riguarda i partecipanti al convegno, ce ne abbiamo scelti insieme con Yolanda Plescia e con il grande aiuto di Nadia Cusini, e sono tutti esperti del campo di cui ci parleranno. Insomma, Vincenzo Trione ci parlerà di Baudelaire e del Flaneur, Vincenzo Trione è autore di un libro proprio sulla città, Carlo Ossola, quanto esperto di Dante, ci condurrà sulle tracce di Dante nella Terra Desolata.
Per la Terra Desolata, quali sono, secondo te, gli elementi centrali e più belli e immortali?
Io è un poema che leggo da 42 anni, ho scoperto perché ho trovato il libro che ho comprato comprato da cui l'ho letto la prima volta, e ti posso dire che credo che la sua grande attrazione sia il fatto di essere un poema al tempo stesso molto disperato, deprimente, ma al tempo stesso è come se, avendo toccato questo fondo di osservazione della desolazione, ci sia anche una luce che poi viene indicata dall'ultima parola del poema, che è Shanti, che appunto significa pace che va oltre l'intelligenza, no? Per cui abbiamo avuto l'intelligenza di tutto questo disastro che è essere al mondo, perché nascere significa morire, e questa è una cosa che si ripete continuamente nella terra desolata, però c'è un inesplicabile splendore nella città, questo è un verso del poema, e c'è anche la possibilità dell'esperienza dell'abbandono, del contatto, dell'empatia, che viene indicata come fosse poi alla fine queste esperienze possano essere il vero motivo perché valgono la pena essere vissute. Quindi è un poema in cui Eliot lo chiama, diceva a un certo punto, dice, era semplicemente una lamentela ritmica. Però le voci che lo popolano sono anche la ricerca di una ragione, sono come in un percorso conoscitivo in cui cercano un motivo, cercano qualcosa, e forse alla fine un'indicazione di quale può essere un'uscita dalla desolazione e dalla disperazione c'è. Quindi credo che sia questa la cosa che ci affascina tantissimo, è un tuffo nella depressione, al tempo stesso c'è qualcosa che germoglia, lo dice già il primo verso, aprile è il mese più crudele perché genera, no? C'è questo simbolo, la crudeltà di ciò che nasce e la bellezza di ciò che nasce e che fiorisce.
Per tutte le informazioni ci dai i riferimenti internet?
Il programma si trova sul sito della festa di Teatro Ecologico e poi c'è una pagina Facebook che si chiama Città Luogo di Poesia, un evento Facebook Città Luogo di Poesia e anche un profilo che è 100 anni di terra desolata.
Città Luogo di Poesia, rassegna di eventi per il centenario dalla pubblicazione del poema La Terra Desolata di Eliot a Roma dal 17 al 21 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Fabrizi. A presto!
Grazie, a presto, grazie a te!
Con Francesca Vitale, codirettrice artistica della prima edizione del Catania Off Fringe Festival dal 10 al 30 ottobre 2022, ben trovata.
Ben trovato anche a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Raccontiamo cos'è.
Anzitutto dovremmo partire dal concetto di Fringe Festival. Il Fringe Festival è un festival di arti performative indipendenti e nasce a Edimburgo oltre 70 anni fa, quando le giovani compagnie indipendenti, non riuscendo a trovare spazio nel festival cosiddetto in, chiesero aiuto al prete in parrocchia e il sacerdote disse: guardate, io vi do la parrocchia, e poi la critica parlò più di loro che del festival in. E adesso il festival di Edimburgo è diventato una realtà mondiale molto interessante e molto importante. Da Edimburgo sono nati tanti altri fringe festival, ne sono nati circa 400 in tutto il mondo, fanno parte di una grande community dei fringe e coprono veramente tutto il globo, e io sono molto contenta perché con Milano Off e con Catania Off sono entrata a far parte di questo network, e quindi quest'anno c'è questa neonata Catania Off Fringe Festival.
Leggo di 54 spettacoli.
Sì, iniziamo con tanti spettacoli, devo dire, per essere una prima edizione, ma più che altro perché abbiamo avuto tante richieste e abbiamo cercato di accontentare più compagnie possibili. Questi 54 spettacoli saranno, diciamo, in spread attraverso 11 spazi della città. In ognuno di questi spazi ci saranno 3 spettacoli al giorno, perché cominciamo facendo 3 spettacoli. I Fringe del Mondo cominciano la programmazione la mattina e finiscono la sera, ma quando si inizia, quando si è al numero 1, si programmano magari 3 spettacoli per struttura, e allora ogni struttura presenterà uno spettacolo alle 17.30, uno alle 19.30 e uno alle 21.30. Tutto questo a copertura un po' di tutta Catania, degli spazi teatrali che Catania riconosce come spazi di riferimento.
Com'è stata la scelta artistica?
Io la delego sempre a un gruppo di registi e di specialisti del settore, a cui raccomando sempre di non leggere i credits. arts, cioè di non fare tanto riferimento ai curricula degli artisti, ma di guardare il loro progetto artistico, di esaminarlo per quello che è, anche con le sue debolezze, con le sue imperfezioni, perché la mission di un Fringe Festival è anche di valorizzare quelle compagnie che hanno delle potenzialità. Una cosa che si fa nei Fringe è quella, per esempio, di invitare gli operatori di altri Fringe esteri. È così che a Milano abbiamo avuto operatori da New York e avremo a Catania Steve Gore, che viene dal Fringe di Praga, che è un Fringe molto conosciuto in Europa, e Potinsky, che viene dal Fringe chiamato Stoff, che è di Stoccolma, ma che raduna 3 o 4 Fringe del Nord Europa. Poi avremo degli altri amici del Festival di Avignone, che è il nostro partner, che verranno a trovarci. È molto importante che le compagnie abbiano questo punto di riferimento in altri fringe del mondo, proprio perché la loro presenza deve essere una presenza che li inglobi poi in un mercato mondiale.
Ecco, rispetto alla storia del fringe e ai vari fringe sparsi nel mondo, che caratterizzazione hai voluto dare?
Sicuramente anche quella di essere in una città come Catania, che è una città che si presta moltissimo ad un'atmosfera fringe, sia perché è piena di locali, di movida, di allegria in sé per sé. Il catanese non è un modo di dire e non è una banalità, ma il catanese è molto accogliente, estremamente aperto, si fa molto vita outdoor qui a Catania. E poi la bellezza, Catania è piena di posti bellissimi, e quello che noi ci auguriamo è che Catania possa inaugurare un turismo del fringe, così come avviene per esempio ad Avignone, come avviene ad Adelaide in Australia, oppure a Orlando in Florida, oppure ancora in Nuova Zelanda. Cioè sono tutti posti in cui ogni anno, durante il periodo del fringe, il numero di turisti moltiplica esponenzialmente, proprio perché esiste un turismo dei fringe. Allora abbiamo pensato quale opportunità migliore di quella di Catania, che è la città adatta.
Ecco, proprio a questo proposito, il rapporto con gli spettatori e le spettatrici?
Noi abbiamo cercato di attirare più pubblico possibile anche con dei prezzi fringe. Devi considerare che chi acquista una Phil Card, che è una card che costa 10 euro e dai la possibilità di avere poi delle agevolazioni, delle scontistiche, vede tutti gli spettacoli al prezzo di 6 euro. Abbiamo una convenzione con l'Università di Catania per cui gli universitari pagano 5 euro e non avendo nessuna convenzione, il massimo che si può pagare per uno spettacolo è 10 euro. Quindi abbiamo cercato in questo modo, e anche con un aiuto, una pubblicità trasversale, con l'aiuto che anche il Comune di Catania ci dà, perché abbiamo vinto il bando palcoscenico Catania, la bellezza senza confini, e quindi abbiamo anche la possibilità di fare un pochino di promozione che si estenda anche a cartellonistica, ad altre opportunità pubblicitarie. E poi nel programma del Fringe abbiamo inserito tanti eventi che arrivano in tutti i quartieri, anche i quartieri più lontani. A me non piace parlare di periferie, ma parliamo di quartieri che riceveranno anche eventi gratuiti, che sono workshop, appuntamenti focus, mini convegni, piccoli recital, proprio per dare a questi quartieri la possibilità di essere inseriti in una programmazione, e perché questo poi fa parte di un programma più ampio, che è un programma europeo, che è quello di dare proprio valorizzazione ai quartieri e creare un network tra i quartieri più periferici e quelli centrali. Allora cercheranno di lavorare per un azzeramento di questo rapporto centro-periferia. Insomma, alla fine la cultura è una sola, e l'entusiasmo di partecipare a una kermesse come questa deve essere unico, unificato per tutti.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma?
www.cataniaoff.com. Potrete registrarvi, potrete iscrivervi alla newsletter, potrete acquistare i biglietti, potrete votare gli spettacoli che vi sono piaciuti. Insomma, il sito serve praticamente a tutto. Al Mono, il Mono è una bellissima struttura in Viale Africa a Catania, ci sarà il village del festival, perché ogni Fringe Festival ha un suo village, che è il punto centrale dove tutto avviene, e cioè il punto di incontro, il punto di raduno, uno dove tra l'altro ci sono anche i workshop per gli attori, focus, tantissimi eventi.
Prima edizione del Catania Off Fringe Festival dal 10 al 30 ottobre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Francesca Vitale. A presto!
A presto, vi aspetto!
Con Alessandro Luigi Perna, curatore della mostra William Gottlieb Jazz Story a Milano, la Casa di Vetro, dal 17 settembre al 3 dicembre 2022. Ben trovato.
Buongiorno a te.
Ce ne parli?
La mostra è una celebrazione di un giornalista fotografo, William P. Gottlieb, americano, molto poco conosciuto in Italia, probabilmente non ha mai neanche esposto in Italia, nessuno ha mai fatto una sua mostra, e poi in America è famosissimo, tanto che secondo alcuni critici è il fotografo di cui hanno riprodotto più volte le immagini. Conosciamo il jazz degli anni 40 a New York grazie alle sue fotografie, e l'immaginario iconografico di quel particolare momento della storia del jazz è dovuto a lui. È talmente importante la sua collezione fotografica, la serie di immagini che lui ha realizzato, che sono conservate dalla Library of Congress per l'alto valore culturale, perché si trova in una situazione molto particolare. Si trova negli anni 40 a Manhattan e fotografa i più grandi jazzisti del momento, sia quelli di Dante Guerra, sia quelli che diventeranno famosi. Per esempio c'è un Miles Davis 21enne, come c'è anche un Bernstein in realtà, il famoso direttore d'orchestra che nessuno sa, ma ha cominciato anche lui un po' mantenendosi con il jazz. E lui li fotografa nel momento di maggior apice per il jazz e quando nasce il bebop, in quei 3-4 anni in cui il bebop nasce nelle jam session di alcuni locali che stavano aperti tutta la notte, e lì si ritrovavano i vari musicisti jazz dell'epoca e in cambio dei drink si mettevano a suonare tutta la notte e inventavano nuovi suoni. Quindi i protagonisti in mostra sono Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach, tutta quella nuova generazione, o meglio, non nuova, ma che si è affermata in quel periodo, che ha creato il bebop, e dall'altra parte si vedono tutti i grandi nomi del jazz prima della Seconda Guerra Mondiale che raggiungono la piena maturità negli anni 40. Louis Armstrong, Duke Ellington, Cab Calloway, Roy Eldridge, eccetera. Quindi è un piccolo gioiello questa collezione. Ah, una cosa molto importante, lui in realtà nasce come un giornalista, comincia a occuparsi di jazz nel 38, frequentando l'università per curare una rubrica del Washington Post. Il Washington Post all'inizio lo manda con un fotografo, poi si rende conto che costa troppo mandare sia il giornalista che il fotografo e gli dice: o fai tu le foto o salta tutta la rubrica. Lui quindi si vende la sua collezione di dischi jazz, si compra una Speed Graphic, si fa consigliare dai colleghi anziani del Washington Post e comincia a fotografare. È autodidatta, l'inizio delle sue immagini sono soprattutto didascaliche, poi entra nell'esercito perché siamo in tempi di Seconda Guerra Mondiale, è un aviere, torna nel 1946, ricomincia a fotografare, questa volta per la rivista più importante con cui collabora è Downbeat, e a questo punto raggiunge una sorta di maturità come fotografo e scatta una serie di ritratti che hanno una notevole ricchezza estetica e dimostrano una sensibilità nel cogliere gli artisti che va oltre la loro immagine a volte persino patinata di quando suonano e sono sul palco. Infatti le immagini sono sia di loro mentre suonano sia di loro nei camerini o a feste private e sono molto belle e molto suggestive.
Come si compone la mostra?
La mostra da un punto di vista tecnico si compone di 60 immagini, di cui 58 sono dei bianco-nero o del colore, perché è uno dei pionieri nell'uso del colore, per cui abbiamo delle immagini molto suggestive della New York dell'epoca di notte a colori. Sono in formato 20x30, poi con due immagini un po' più grandi. Il percorso è di tipo cronologico, anche perché la mostra si inserisce in una logica di un progetto che si chiama History in Photography, la storia raccontata con la fotografia, cui spesso le esposizioni legate a questo progetto sono spesso strutturate in maniera cronologica. Nello stesso tempo ho voluto usare un percorso cronologico perché mi piaceva mostrare una sorta di evoluzione che c'è stata in quegli anni. Sono di grande impatto e sono poi dotate di un libretto di approfondimento, ciascuna immagine, perché di ciascun musicista, ciascun artista, vado poi a raccontare da una parte una cosa fondamentali dal punto di vista musicale, tenendo conto che non sono un critico musicale, io né un musicologo, ma dall'altra, come giornalista, ed è più nelle mie cose, vado a cercare episodi della loro esistenza che sono stati particolarmente interessanti da un punto di vista umano, e quindi ogni immagine è corredata da questi approfondimenti sulle loro biografie, e spesso ci sono riferimenti a, soprattutto per, ovviamente per quanto riguarda gli artisti afroamericani, alle problematiche che razziali, perché è il periodo, quello dell'immediato dopoguerra, in cui esplode la questione dei diritti civili e politici degli afroamericani e cominciano le lotte e le applicazioni sono anche all'interno del mondo della musica. Tenete conto che la situazione è un po' come quella che si vede nel film Green Book, per cui gli artisti afroamericani erano chiamati a suonare, erano venerati, gli si chiedeva anche l'autografo, ma poi nessun bianco, e il pubblico era tanto pubblico bianco, si sarebbe mai sognato di sedersi a pranzare con loro, e gli stessi proprietari dei locali che li ingaggiavano non volevano che uscissero nei locali, ma che se ne stessero nei camerini finché suonavano, e una volta che avevano suonato tolleravano a malapena la loro presenza per bersi qualcosa al banco del bar, e spesso li rimbalzavano quando andavano nei locali, ma non erano le serate in cui loro dovevano esibirsi. Per cui la mostra ha una struttura da una parte cronologica, dall'altra di approfondimento sulle biografie di questi artisti. Tenete conto che era un mondo sia bianco che nero, perché pensiamo spesso che la fotografia jazz sia figlia degli artisti neri e basta. In realtà il primo disco jazz mai fatto è fatto con una band capitanata da un italiano che si chiama La Rocca, e nella storia del jazz ci sono tanti italiani, e poi sono i bianchi a rendere famoso il jazz più che i neri, perché lo fanno piacere al pubblico bianco. Il massimo apice è quello del swing, che c'è prima della seconda guerra mondiale negli anni 40, quando poi vengono affiancati altri movimenti, tra cui il bebop, e c'è una sorta di grande fraternità nella comunità tra bianchi e neri, con molti bianchi che cercano di far suonare i neri nelle loro band e le grandi orchestre bianche che sfidano il contesto razziale, la discriminazione che c'è nel paese, e accolgono nelle loro band artisti afroamericani, e in alcuni casi si pestano anche con i proprietari dei ristoranti perché non li vogliono far pranzare con il resto della banda. Per cui è una storia molto intrecciata che io ho provato ad andare a raccontare.
Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli?
lacasadiveto.com per da una parte i dettagli dello spazio espositivo, e la Casa di Veto è un centro culturale dispositivo privato di Milano, e dall'altra history-and-photography.com, che è dove si trova il progetto e dove si trova un approfondimento sulla mostra. Tenete conto che la mostra può essere vista anche a distanza, perché il progetto History and Photography propone anche la possibilità di visionare e di fruire della mostra in formato digitale, in slideshow manuale, e l'effetto è particolarmente interessante sul grande schermo, sulle nuove smart TV.
La mostra William Gottlieb e Jazz Story a Milano, la Casa di Vetro, dal 17 settembre al 3 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al curatore Alessandro Luigi Perna. A presto!
A presto, grazie!
con Wuming 2 per presentare il libro UFO 78 del collettivo Wuming in libreria. Ben trovato.
Ben trovati a tutti e a tutte.
Come lo descriveresti in breve?
È un romanzo che simula una inchiesta documentaria narrativa, cioè la cui voce narrante è qualcuno o qualcuna che ha fatto un'indagine, che ha fatto un'inchiesta su alcuni fenomeni avvenuti durante la metà degli anni 70 in Italia, collegati con una misteriosa scomparsa di due ragazzini su una montagna e che a partire da lì la portano a incontrare, intervistare diversi personaggi a vario titolo e quindi poi a raccontare una storia molto più vasta, molto più ampia di quella che immaginava.
Come nasce questo progetto?
È una genesi molto lunga, perché nasce da una fascinazione comune per Peter Colosimo, lo scrittore di fantarcheologia, di civiltà remote, aliene, che avrebbero in qualche modo influenzato e contattato le antiche e remote civiltà terrestri, l'autore che appunto nei fine anni 60 e per tutti gli anni 70 vendeva carrettate di questi romanzi travestiti da saggi in cui appunto raccontava dell'incontro tra gli umani e civiltà aliene, con titoli strepitosi come Terra senza tempo, Astronavi sulla preistoria, Non è terrestre, Ombre sulle stelle, Il pianeta sconosciuto. E noi a partire da lì avevamo cominciato a immaginare, insieme a un collega scrittore, Giuseppe Genna, una strana trama che avrebbe coinvolto Colosimo come protagonista e che avrebbe avuto al centro, insomma, un convegno ufologico che si sarebbe dovuto tenere a Roma nei giorni poi del sequestro Moro. Convegno che non è avvenuto realmente, ma ci piaceva immaginare che cosa avrebbero fatto questi ufologi e Peter Colosimo e gli archeologi fantastici nella Roma militarizzata dei giorni del sequestro Moro. Da lì sono partite improvvisazioni narrative, tutto appunto una serie di nostri testi su Colosimo stesso, che è finito anche in canzoni che abbiamo scritto, in piccoli articoli, ed è partita anche, ripartita in qualche modo, perché è data da molto tempo, tutto un nostro interesse per l'ufologia, per l'ufofilia e per gli oggetti volanti o non volanti, non identificati. Da lì abbiamo cominciato a immaginare in realtà una trama completamente diversa, poi l'abbiamo era un po' abbandonata, l'abbiamo ripresa, da una costola di quest'idea è nato Prolequid, il nostro ultimo romanzo collettivo che ha sempre a che fare, insomma, con gli extraterrestri e le civiltà aliene, e poi abbiamo ripreso il tutto in mano e 3 anni di lavoro lo abbiamo portato a termine.
A partire da questi due piani, l'ufologia e la situazione politico-sociale italiana di quel periodo storico, su quali elementi vi siete voluti concentrare?
Noi, come sempre, abbiamo cercato di raccontare un'epoca di svolta, in questo caso soprattutto per la storia contemporanea dell'Italia. Quell'anno, il 78, è strapieno di eventi chiave. Come sempre abbiamo voluto raccontarla andando a vedere che cosa succedeva, o sarebbe potuto succedere, o è immaginabile che potesse succedere, fuori dall'inquadratura della cartolina più comune, insomma, di quello che pensiamo già di sapere di quell'anno. Quindi la scelta dell'ambiente ufologico, delle persone che a centinaia in quell'anno dichiararono di aver visto oggetti volanti non identificati nel cielo, addirittura dichiararono di essere stati rapiti dagli alieni, andare in quel territorio per vedere che cosa succedeva lì o sarebbe potuto succedere lì e usare questo per poi invece raccontare le alienità di quel periodo, gli oggetti non identificati terrestri di quel periodo, ecco, questo ci è sembrato un movimento, un espediente narrativo interessante per approcciare quegli anni senza avere come protagonisti i soliti nomi, le solite facce, quindi
sicuramente presente nel romanzo, si parla delle Brigate Rosse, si parla del Papa, si parla del Ministro degli Interni, insomma tutte queste cose ci sono, ma non sono i protagonisti. I protagonisti sono in questo caso tutti di finzione, tutti personaggi inventati, ancorché alcuni ispirati a personaggi reali, e hanno appunto a che fare più con questa dimensione del fantastico, del surreale, per gettare da lì un occhio surreale.
Questa copertina con la famigerata Renault 4 rossa in volo?
L'abbiamo fatta volare come se fosse uno dei tanti UFO, uno dei tanti oggetti non identificati che hanno sorvolato l'Italia in quel periodo. Il 78 storicamente è stato un anno record a livello mondiale in Italia per gli avvistamenti. In nessun altro paese del mondo, in nessun altro singolo anno sono stati avvistati altrettanti oggetti volanti non identificati. Molti hanno fatto un collegamento diretto con la situazione del paese e sicuramente parte un collegamento c'è, cioè quando nei periodi di crisi le persone guardano in alto, guardare il cielo è un movimento di liberazione, non soltanto di fuga, insomma cercare in altrove delle risposte possibili. Questa è la spiegazione più semplice. In realtà noi nel romanzo mettiamo tra i protagonisti un'antropologa che appunto cerca invece di trovare spiegazioni meno immediate del perché in tanti in quell'anno si occupassero di oggetti volanti non identificati, perché soprattutto quelli che lo facevano fossero nella stragrande maggioranza dei casi, anzi più o meno nella totalità dei casi, maschi, e quindi che cosa ci fosse di maschile nell'interesse nell'ufologia, non nel vedere gli UFO, ma nell'interessarsi poi a determinare se siano veri, se non siano veri, se vengano da Marte, se vengano da Venere, ecco, tutte queste domande se le facevano prevalentemente in circoli maschili. E però ecco, mettere l'R4 in quella posizione è un modo per dire che anche quello è stato un oggetto non identificato di quel periodo. In effetti il caso, il sequestro Moro, ancora non è completamente identificato nemmeno tutt'oggi come oggetto politico storico, insomma sono ancora coni d'ombra sui quali poi fioriscono teorie del complotto le più astruse, come accade proprio in campo ufologico, insomma, no? Che da una luce strana nel cielo si passa all'idea che gli alieni sono tra noi o che i comparti militari sanno e sono in contatto con civiltà aliene, eccetera, eccetera. Insomma, in quei 55 giorni del sequestro anche Moro in qualche modo fu una specie di UFO che non si riusciva a identificare, e appunto si cercava di dire che era impazzito, si cercava di dire che le sue parole erano scritte sotto dettatura, insomma, si facevano le ipotesi più strane sulle sue lettere, sui messaggi segreti che potevano contenere, e quindi ecco, ci è sembrato che parlando di UFO poi alla fine si parlasse anche di questo.
Ci hai parlato di varie suggestioni, ci hai parlato di un periodo di pausa, di 3 anni di lavorazione. Qual è la vostra modalità di lavoro collettivo?
Noi partiamo da lunghe jam session di improvvisazione narrativa in cui cominciamo a raccontarci possibili trame, possibili nodi, a innamorarci di possibili personaggi, protagonisti, a delinearli con le loro caratteristiche, a scartarne alcune, a tenerne altre, e questo finché insomma non abbiamo un abbozzo sufficientemente completo da poter cominciare a scrivere. Poi nella stesura iniziale dei capitoli ci suddividiamo il lavoro, non con un criterio, semplicemente a uno va di scrivere un capitolo, a uno di scriverne un altro, e poi li commentiamo tutti insieme e ce li riassegniamo per le modifiche da fare, in maniera che vada a modificare un capitolo chi non l'ha scritto in origine. E queste assegnazioni possono comportare più e più giri, quindi su un singolo capitolo ci mettiamo le mani tutti quanti più e più volte finché non abbiamo una versione che ci soddisfa e che si può leggere insieme
ad altri capitoli tutte in fila. Chiaramente queste riletture producono ulteriori modifiche, eccetera eccetera. Una cosa che per noi è fondamentale durante il lavoro è vedersi, incontrarsi, stare insieme, condividere gli spazi, e devo dire che la situazione che si è creata con l'emergenza pandemica, soprattutto appunto agli inizi, quando per uscire di casa bisognava autocertificare motivi stringenti, noi non avendo una vera sede di lavoro, non avendo un datore di lavoro preciso dal quale ci rechiamo per fare il nostro mestiere, per qualche tempo abbiamo dovuto vederci soltanto online o vederci in maniera clandestina, e insomma questo ha posto un po' di problemi al nostro lavoro, ci ha decisamente rallentato, e alla fine di quel periodo, rileggendo quello che avevamo scritto, ci siamo accorti che dovevamo buttare tanto e riscrivere da capo diverse cose, per cui è un romanzo che in realtà doveva uscire l'anno scorso, in autunno, e l'editore ci ha poi concesso una proroga di un anno, perché siamo resi conto che appunto c'erano tutta una serie di cose che non ci soddisfacevano al 100%, dovevamo lavorarci ancora, e guarda caso erano nella stragrande maggioranza parti concepite in quel periodo, difficoltà negli incontri e nelle relazioni.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Il centro di tutto è il nostro blog JAP, www.boomingfoundation.com/JAP, ma comunque insomma digitando Booming JAP in un qualunque motore di ricerca si trova l'indirizzo. Sul sito di Einaudi, della casa editrice, anche compariranno materiali, anche materiali spuri, insomma, che trovano dentro al romanzo, soprattutto riguardo agli spunti, alla bibliografia che abbiamo consultato e che ha influenzato la stesura. Noi non siamo più sui social network e su Twitter in particolare, abbiamo smesso di cinguettare. La cosa a cui teniamo di più è che dal 20 di ottobre, con la prima presentazione a Bologna, nella nostra città, partiamo con una prima parte di tour che abbiamo chiamato FLAP 22. Il FLAP è quando si avvistano nello stesso giorno in luoghi diversi oggetti volanti non identificati contemporaneamente, e insomma già una ventina di date da qui a dicembre, con una strategia maoista, quindi dalle campagne alle città, per cui a parte Bologna, partiamo da centri minori, tra virgolette, più marginali, e quindi le grandi città, Roma, Milano, Torino, le faremo all'inizio del 2023. E questo per noi è il modo migliore, più interessante per parlare insieme del libro, ascoltare reazioni, vedere che riflessioni ha suscitato, e quindi insomma più ancora che la dimensione online, che comunque ci è cara, ancora di più ci è cara la dimensione fisica dell'incontro, e soprattutto poi a seguito di quello che abbiamo vissuto negli scorsi mesi.
Il romanzo UFO 78 del collettivo Wuming, un saluto e un ringraziamento a Wuming 2. A presto!
A presto, grazie.
Siamo all'agenda per quanto riguarda gli spettacoli teatrali e gli eventi culturali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, e andiamo a vedere un po', questa è una settimana piuttosto intensa per quanto riguarda la programmazione romana, quindi andiamo subito a cominciare e partiamo leggeri, dai. E dedichiamoci intanto a ricordare come al Teatro di Mostacciano il 21 ottobre ritorna a Roma Albania Casa Mia lo spettacolo di Alexandros Memetai, con la regia di Giampiero Rappa, che racconta un po' la storia personale, che però si fa collettiva, di questo ragazzo, appunto Alexandros, nato in Albania e cresciuto poi in Italia, sospeso tra due culture, ma la storia di tanti. È uno spettacolo di qualche anno fa, 7 anni fa, è stato scritto e presentato, però ritorna a Roma il 21 ottobre, precisamente a Mostacciano, che insomma, è un territorio un pochino fuori, ma mi fa piacere poterlo segnalare proprio per questo, insomma, quindi chi è un po' più fuori può anche andare a teatro finalmente. Poi abbiamo una regia di Renato Giordano al Teatro Le Maschere, che da questa sera, 18 ottobre, fino al 23, presenta un testo di Pier Francesco Franzoni che si chiama Mio per sempre, un monologo sulla difficoltà dell'essere umano e sulle difficoltà della vita, insomma, una vita distrutta fin dall'infanzia, violata fin dall'adolescenza, insomma, è un adolescente, ci dice, travolta e sconvolta da un orco. Questo è il senso di verità, di vita vissuta che c'è in Mio per sempre, dal 18 ottobre fino al 23 al Teatro Le Maschere, alla Sala Umberto, lo ricordo perché insomma amiamo Gabber e quando si fa qualcosa su di lui non è mai da sottovalutare. Dal 20 al 30 ottobre Far finta di essere sani, che è il titolo di un capolavoro di Giorgio Gabber, e proprio dal suo testo, insieme a Sandro Lugorini, Andrea Mirò, ricordiamo, musicista, straordinaria cantautrice, direttrice d'orchestra, Enrico Ballardini e musica da Ripostiglio, con la regia di Emilio Russo, presentano questo lavoro appunto, tra il teatro e la musica, 20 ottobre, 30 ottobre al teatro Sala Umberto. Parte la stagione del Teatro di Roma dedicata alle nuove generazioni, dopo il Festival Contemporaneo Futuro, che ha un po' aperto la stagione o ha chiuso l'estate, chissà, ma andiamo, qui è tutto da vedere. E ora si apre la stagione il 21 ottobre e fino al 30 al Teatro Torlonia, appunto il luogo deputato al Teatro delle Nuove Generazioni per il Teatro di Roma, che presenta Biancaneve, Le Ombre nello Specchio, Le Fiabe dei Fratelli Grimm, con la traduzione di Antonio Gramsci, la regia di Fabrizio Pallara, in scena, collaboratore anche alla drammaturgia, Valerio Malorni, che appunto porta questa fiaba in tutta la sua crudezza, in tutta la sua verità, quindi cercando di uscire insomma un po' dalle riscritture patinate che la fiaba ha vissuto soprattutto nella seconda parte del Novecento, ed ecco qui che insomma, con tutta la sua forza emotiva e esemplare per ciò che riguarda l'esistenza, Biancaneve dei Fratelli Grimm se ne va in scena, Teatro Torlonia, 21-30 ottobre, con regia di Fabrizio Pallara. Questa settimana andiamo a vedere anche all'Altrove Teatro Studio un regista che abbiamo sempre seguito e che insomma mi fa piacere segnalare, che è Silvio Peroni, che 20-23 ottobre, ma sarà anche prossima settimana, presenta Bobby and Amy, questo spettacolo con il testo di Emily Jenkins, sempre Silvio Peroni si è dedicato alla drammaturgia anglofona. Bobby and Amy, interpretati rispettivamente da Mauro Lamantia e Margherita Varricchio, che però interpretano in realtà 18 ruoli all'interno dello spettacolo, insomma, sono due personaggi fuori dal comune, marginati, complicati, a loro modo sensibili, ma se sembrano deboli, ma non lo sono, e reagiscono ai soprusi, le sfide che la vita gli pone davanti. Quindi, Altrove Teatro Studio, Bobby and Amy, 20-23 ottobre, regia di Silvio Peroni. Teatro Lo Spazio, dal 20 ottobre parte Quello che resta, fino al 30 ottobre, la regia e la scrittura di Daniele Trombetti, che scrive con Daniele Locci, entrambi vanno anche in scena insieme ad altri attori, e protagonisti sono tre ragazzi, amici da sempre, Antonello, Silvano ed Enrico, insomma tutte le vicende che si snodano dalla loro relazione, da un viaggio on the road che parte da Roma e percorre tutta Europa, fa parte di questo spettacolo, Quello che resta, 20-30 ottobre, Teatro Lo Spazio. Il 20 ottobre al Teatro Basilica è la piccola compagnia della Magnolia, che è una compagnia torinese, comunque piemontese, che abbiamo seguito negli anni passati, con la regia di Giorgio Cerruti, presenta un testo di Fabrizio Sinisi, un drammaturgo molto molto seguito negli ultimi anni, che si chiama Favola, e sarà in scena dal 20 al 23 ottobre, uno spettacolo idealmente dedicato a Pierpaolo Pasolini, una danza a due, un rito laico che parte da un testo visionario, poetico e politico, in cui la giovane coppia nello specchio della relazione mette in discussione la giustizia sociale. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Basilica dal 20 al 23 ottobre, con Favola di Piccola Compagnia della Magnolia. Questa è la settimana di debutto anche per quanto riguarda Trend, la rassegna di drammaturgia contemporanea che si apre proprio con, in questa settimana, con un testo di Simon Bovi, Testimoni, la regia di Armando Quaranta, con Jacopo Olmontinorio, Giulio Forges d'Avanzati e Maurizio Mario Pepe. Quindi so, più o meno, a parte il regista, tutti hanno un doppio nome o il doppio cognome. Questo è dal 20 al 23 ottobre, aprirà appunto la rassegna e andrà avanti fino a dicembre con molti testi appunto di drammaturgia britannica, anglofona. Kelly Anders scompare nel nulla e molti pregano che riappaia magicamente. In polizia però si ricorre alle preghiere perché non si sa più che pista seguire. Chissà il tenente Trent quale sarà, quale pista cercherà di portare in campo, quante e quanto l'intuito insomma lo porterà a scoprire il caso. Quindi Testimoni di Simon Bovi con la regia di Armando Quaranta, 20-23 ottobre per Trend al Teatro Belli. E ora Roma Europa Festival. Intanto con il dire che questa è la settimana in cui andremo a vedere i lavori scelti da Roma Europa Festival, più che altro da Mauro Teofili, che questa settimana presenta la rassegna Anni Luce, diciamo, per segnalare la nuova creatività della scena italiana contemporanea e immaginare un futuro per appunto queste nuove generazioni. Dopo il progetto di tutoraggio in residenza Paolo Bayref per attori e registi dei 20 e 30 anni, il format Situazione Drammatica che il Teatro di Indaro Granata in Europa presenta insieme ai premi nazionali Istrio, Tondelli, Piccione. Andiamo a vedere i nuovi linguaggi drammaturgici del futuro con Anni Luce, appunto. Domani 19 e 20 ottobre ci saranno ben due spettacoli con Ok Boomer, testo del drammaturgo che ha vinto il premio Tondelli 2021, Niccolò Sordo, che sulla scena ci va con la regia di Babilonia Teatri, compagnia già vincitrice del premio Ubo, addirittura del Leone d'Argento al Biennale di Venezia nel 2016. E una scrittura che penetra nelle maglie di una finta lotta al capitale per raccontare le contraddizioni e i paradossi che incarniamo all'interno della società. Si tratta di un ragazzo che cerca di convincere il padre a comprare delle scarpe molto costose e si renderà poi conto, insomma, che si trova all'interno di un grande disegno, di un grande meccanismo che è quello del capitalismo e del sistema consumistico. Per quanto riguarda invece l'altro spettacolo di questi due giorni, 19 e 20 ottobre, direttamente da Power by Ref, il collettivo F con Giulia Odetto presenta Il mio corpo è come, ma come è sbarrato, un monte, un lavoro di danza, di accostamento fisico e visivo in cui la componente ipnotica delle performance, l'installazione sia visiva che sonora permettono alla danzatrice Giulia Odetto di estrarsi dalla dimensione logica della scena per cercare di contemplare un desiderio irrealizzabile, voler essere una montagna. Questo è molto interessante, insomma, è quanto l'immaginazione permetta in teatro di creare mondi che mondi per il momento non sono. 22 e 23 ottobre ancora artisti presentati da Anni Luce nell'ambito del progetto Power by Rest, sono altri tre artisti o compagnie: Greta Tommesani con Cani Cinica, un monologo sullo sfruttamento lavorativo e sulle modalità con cui si comunicano le cause sociali; Elena Bastoggi con Senza titolo, ma scherzi e mozzi, credo, un gioco di con le parole, anche appunto quello che ho cercato di fare io, era un gioco di parole, chissà se ho detto giusto; e Matrice Teatro con Il dilemma dei 100 girasoli fotovoltaici, titolo straordinario, a mio avviso, che si interroga appunto sulla questione ambientale, sulle diverse modalità di cura che abbiamo del pianeta Terra. Questo per quanto riguarda appunto Roma Europa Festival e Anni Luce, ma Roma Europa Festival questa settimana non è solo questo. 18-20 ottobre il Teatro Vascello presenta U-Board, Valentino Villa, la regia Monica Piseddi, la drammaturga francese, presenta un testo della drammaturga francese Claudine Galea, ed è il 21 maggio del 2004. Il Washington Post rende pubblica le immagini delle torture, degli abusi sui prigionieri iracheni nel carcere di Abu Ghraib, e questo sconvolge l'opinione pubblica. Questo è alla base, insomma, del testo della drammaturga e scrittrice Claudine Galea, che costruisce un testo a partire da un'indagine, insomma, dai documenti, e poi passa a trasformarsi in un testo che affonda l'intimità nella parte più torbida della nostra esistenza. 18-20 ottobre per U-Board, regia di Valentino Villa. Per quanto riguarda il teatro per le nuove generazioni invece, Roma Europa Festival ancora per Red Kids presenta una cosa straordinaria, 19-20 ottobre dai 7 anni in su, c'è da dirlo, ma al Teatro Vittoria Red Kids and Families presenta una delle compagnie più eclettiche del teatro nazionale e internazionale, 36 anni di storia, Quincy Pasca, che porta la fusione di danza, teatro, acrobazia, circo all'interno di questo festival, e precisamente sul palco del Teatro Vittoria, in grado, così ci dicono, vediamo quanto vedo dalle foto, di trasformare la vita in un sogno bianco su bianco. Il titolo 19-23 ottobre, Teatro Vittoria. Ma non è tutto, Roma Europa Festival porta sul palco del Teatro Vascello per il fine settimana, riporta a Roma, da quanto non si vedeva, Renato Sarti, ottobre 22, drammaturgo Sergio Pierattini a scrivere. L'attore, il regista Renato Sarti, torna con lui per ricostruire ottobre 22 gli eventi che resero appunto possibile la marcia su Roma del 29 ottobre appunto 1922, a distanza di 100 anni esatti. L'indagine storica e sociale di Renato Sarti e Sergio Pierattini sarà sul palco del Teatro Vascello 22 e 23 ottobre, ovvero sia sabato e domenica. Ma non è tutto, perché al Teatro Quirino arriva la storia di Momò, scritta da Romain Gary, romanzo del 75, che vinse il premio Goncourt e che fu adattato per il cinema nel 77, che ha portato in scena la regia di Silvio Orlando con l'orchestra Terra Madre, l'ensemble dell'orchestra Terra Madre. Sarà al Teatro Quirino 18-23 ottobre. Teatro Palladium invece da questa sera, 18 ottobre, ben due spettacoli, oggi e domani, dedicati alle nuove generazioni, e ne parleremo anche poi più avanti, ma insomma due spettacoli molto interessanti, perché la rassegna di danza per le nuove generazioni Supernova, curata per Orbita da Federica Migliotti, presenta quest'oggi con la compagnia La Luna nel Letto, The Wolf, Cappuccetto Rosso, mentre invece domani sarà la volta di Gira Gira, Danza la Vita, De Jadonnier con Teatri Imperfetti, Maria Ellero, che è per bambini dai 2 ai 5 anni. Ma poi vedremo anche altre cose, intanto da segnalare, da andare a vedere sul sito di Orbita i due spettacoli di questa settimana. Ultimissime cose, e sono tre. Ancora Roma Europa Festival, perché il 23 ottobre alle 11 di mattina all'Argentina, un ricordo, la presentazione del video di Ferruccio Marotti, dedicato a Peter Brook, appunto, un ricordo, un docufilm con materiale audiovisivo in cui Ferruccio Marotti, grande studioso della Sapienza, per 50 anni racconta il grande regista scomparso Peter Brook. Questo domenica alle 11, ingresso libero all'Argentina, domenica mattina, mentre invece il Teatro Argentina e il Teatro India, cioè il Teatro di Roma, presenta la sua stagione, e il Teatro India dal 19 al 23 ottobre sarà in scena Tutto brucia di Daniela Nicolò e Enrico Casagrande, con Silvio Calderoni, ovvero sia i Motus, che presentano questa sorta di viaggio nelle troiane euripidee attraverso versi di altri grandi scrittori, insomma quel lamento che si propaga per tutto il Mediterraneo tra l'immigrazione e le diaspore, che quindi ha molto a che vedere con la nostra storia contemporanea. Quindi 19-23 ottobre per Teatro India, Motus con Tutto brucia, e però sul palco dell'Argentina arriva Emma Dante con Pupo di Zucchero, La festa dei morti, testo e regia di Emma Dante. Da questa sera, 18 ottobre, fino al 30 ottobre, lo spettacolo ispirato al Conto degli Conti di Giambattista Basile, che narra la storia di un vecchio che per sconfiggere la solitudine della sua vita invita a cena, nella notte fra l'1 e il 2 novembre, tutti i defunti della famiglia. Quindi un lavoro straordinario, importante, che ha a che vedere anche con la storia siciliana, la storia ormai d'Italia, insomma, un grande testo di Giambattista Basile per Emma Dante, dal 18 al 30 ottobre, Teatro Argentina. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.